Qui 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici ascoltatori, bentrovati, buongiorno. Luca Collodi vi saluta in diretta dalla Radio Vaticana. La puntata di oggi del Funambolo tratterà della cosiddetta disinformazione sull'informazione che riguarda la Chiesa e il Papa. Di cosa si tratta? Il Papa dice una cosa, la Chiesa italiana ne dice un'altra, ma spesso sui giornali arriva una informazione che non rispecchia il concetto espresso dal Papa o il concetto espresso in generale dalla Chiesa. Così, in estrema sintesi. Noi ne parliamo oggi con cari amici e colleghi vaticanisti, da Orazio La Rocca, vaticanista della Repubblica. Buongiorno, ben trovato.
Grazie, buongiorno.
Abbiamo il nostro amico Salvatore Mazza, vaticanista del quotidiano Avvenire. E tra qualche istante ci collegheremo via telefono anche con Marco Tosatti, vaticanista della Stampa. Quindi la Repubblica, la Stampa e Avvenire, per cercare semplicemente di capire cosa succede nell'informazione religiosa e poi, se avremo tempo, anche nell'informazione più in generale cosiddetta laica. Ci sono due spunti che noi vogliamo prendere, questo anche a beneficio dei nostri amici che ci stanno ascoltando. Il tema non è certamente nuovo, la disinformazione sulle vicende della Chiesa è un tema che altre volte abbiamo trattato dai nostri microfoni, abbiamo visto anche degli articoli di giornale. Ma ci sono due episodi che ci hanno nuovamente interrogato. Il primo, la presentazione dell'enciclica del Papa nei giorni scorsi e quindi il modo con cui alcuni giornali hanno dato questa notizia. E poi l'incontro sabato scorso che c'è stato tra il Papa e i rappresentanti delle organizzazioni non governative cattoliche a livello internazionale, dove secondo la stampa il Papa avrebbe attaccato le Nazioni Unite e l'ONU, ma che in realtà non era così. Notizia che purtroppo, nonostante una smentita secca della sala stampa vaticana immediata, non è stata ritrattata e quindi per il lettore da casa che non ha seguito tutta quanta la vicenda è passata la notizia che il Papa ha attaccato l'ONU quando non era vero. E allora io vorrei fare prima in generale, proprio su questi due ultimi episodi, ce ne sono talmente tanti altri ma non abbiamo il tempo per citarli tutti. Io chiederei proprio a Orazio La Rocca, vaticanista della Repubblica, se c'è, secondo la sua personale esperienza di giornalista vaticanista, questa male interpretazione, chiamiamola disinformazione, su quelle che sono le notizie che riguardano il Papa e la Chiesa, oppure se è una casualità, se è dovuto ad altri fattori.
Io non vorrei fare il difensore d'ufficio del mio giornale, perché non ha bisogno della mia difesa. Non credo nemmeno che ci sia un complotto e non credo nemmeno che ci sia volontà di fare cattiva informazione. A livello generale sono state di scelte personali che ogni giornalista fa e scrive secondo il proprio punto di vista. Questo in generale. Per quanto riguarda l'enciclica, io mi chiedo, prima di scrivere, sia le agenzie, sia gli stessi quotidiani, prima di scrivere, quanti sono stati i colleghi, a partire da me, che hanno veramente letto tutta l'enciclica? Mi chiedo se hanno avuto veramente tempo, perché non bisogna dimenticare che il testo integrale, oltre quasi 80 pagine di grande letteratura, è stato distribuito alle 11:30. Dopo meno mezz'ora già le agenzie battevano le prime notizie, le prime interpretazioni. E secondo me quel testo in mezz'ora non si può, è difficile dare un giudizio su un testo poi di Ratzinger, di un teologo come Ratzinger. Ed è ovvio che partendo dalle agenzie, dagli stessi telegiornali, si è partito un po' dalla cosa, la notizia che più magari più accattivante dal punto di vista giornalistico, che ovviamente è il giudizio che nell'enciclica di Benedetto XVI si dà sul marxismo, sull'illuminismo, cioè quelle cose che più, diciamo, creano interesse. cose che il Papa ha trattato né più né meno, forse 30 righe dedicate al marxismo e forse un po' meno all'illuminismo, in 77 pagine. E questo credo che sia un po' il punto. Quindi non una volontà di fare cattiva informazione. Poi, diciamo, Repubblica sì, si può far bene, si può far male, però vorrei soltanto ricordare che Repubblica ha fatto commentare l'enciclica da un certo Joaquín Navarro Valls. Cioè, sappiamo tutti chi è stato, e quindi il nostro lettore ha avuto la possibilità di avere forse una lettura parziale, forse, concentrata soltanto su un aspetto, diciamo, sociopolitico più stimolante, però ha avuto anche l'opportunità di leggere che Joaquín Navarro Valls, il grande direttore della Sala Stampa Vaticana, ha dedicato dicendo che era un dono per tutti. Cioè, questo significa che il mio giornale, io ripeto, non lo voglio difendere, credo che in questa circostanza ha fatto una buona informazione. Ripeto, poi tutto è perfettibile nella vita.
Ci torneremo ancora con Orazio La Rocca, approfondiremo alcuni spunti. Io vorrei completare questo primo giro di tavolo con Salvatore Mazza, vaticanista di Avvenire. Ricordo soltanto che gli amici che ci stanno ascoltando, se hanno delle domande da rivolgere ai nostri colleghi, possono farlo inviando un SMS proprio qui alla Radio Vaticana, al Funambolo. Il numero è 335 12 43 317. Ripeto, 335 12 43 317 per rivolgere domande ai nostri colleghi della Repubblica e di Avvenire e anche della Stampa, tra poco in collegamento telefonico sulla disinformazione cattolica. E veniamo ad Avvenire con Salvatore Mazza. Sei d'accordo su quello che ha detto Orazio La Rocca?
Per alcuni versi sì, però bisogna dire che il discorso è molto più ampio e è molto più complesso. Complesso perché in parte notevole si incrocia con un problema generale dell'informazione, che una velocità sempre crescente dell'informazione che mal si concilia con la profondità e lo spessore dell'informazione. Le ragioni di questo sono tantissime, non ultimo il fatto che proprio i mezzi tecnici di diffusione dell'informazione praticamente viaggiano in tempo reale, e per un'agenzia sbagliare purtroppo è molto facile, proprio perché è costretta a lavorare sul tamburo, e una volta che un'agenzia ha sbagliato, purtroppo questo finisce col condizionare pesantemente le scelte dei desk, delle redazioni. Detto questo, c'è anche da dire che quello che avviene nei confronti della Chiesa è qualcosa di singolare. Allora, io non voglio parlare di complotto, non voglio parlare di un qualche cosa, di una sorta di spettro, che anche perché non la saprei identificare. Però certamente il succedersi sistematico di episodi di questo genere lascia abbastanza sconcertati. Anche qui ci sono da fare distinguo, che poi probabilmente avremo il tempo di fare, però l'immagine di una Chiesa, l'immagine oggi della Chiesa, secondo quella che è la presentazione che viene data dai media, purtroppo bisogna dire è un'immagine assolutamente parziale, e che ci sia un interesse a presentare una Chiesa ricca, tra virgolette, una Chiesa interessata ai soldi, una Chiesa sporca, una Chiesa poco attenta alla realtà delle persone, al di fuori della storia, chiusa in se stessa, senza nessuna volontà di aprirsi al moderno, chiusa alla ragione, quando poi invece noi sappiamo che è esattamente il contrario. Questo è un qualche cosa che non può non colpire e non può non far pensare che tutto sommato una strategia c'è. Il perché questa strategia, probabilmente la Chiesa dà fastidio perché è una voce che non sta né a destra né a sinistra, poi in realtà è una voce che sempre più parla dell'uomo e cerca di riportare al centro l'uomo, ed è una cosa che non va tanto di moda oggi.
Noi salutiamo anche il collega e amico Marco Tosatti, vaticanista della Stampa, in collegamento telefonico. Grazie per essere con noi, Marco Tosatti.
Grazie a voi, buongiorno.
Qua in studio abbiamo Orazio La Rocca di Repubblica e Salvatore Mazza di Avvenire, che ti salutano anche
essi.
Ciao a tutti e due.
Parliamo della disinformazione sulla vita della Chiesa, sul Magistero del Papa. Tu sei d'accordo nel parlare di disinformazione, di cattiva informazione?
Ma sicuramente ci sono degli episodi che possono far pensare a questo. L'ultimo in ordine di tempo è quello relativo all'ONU, in cui si diceva il Papa appunto attacca l'ONU e così via. Diciamo che ci sono vari aspetti di questa questione, secondo me. Uno sicuramente è l'eccessiva semplificazione che viene compiuta di tanto in tanto dai mass media, in particolare dalle agenzie di stampa, e a cui seguono poi, perché purtroppo nel momento in cui nei giornali si vede un titolo forte, i capi redattori, il desk, non sta più a riflettere, a vedere se questo titolo forte corrisponde o meno alla realtà. Si instaura un meccanismo a valanga per cui incomincia a esserci il titolo di un'agenzia, dopodiché tutti i siti internet lo riprendono, lo pubblicano tale quale, e il numero fa la forza, per cui anche nel momento in cui tu vai a dire ma in realtà poi non era così, giustamente dall'altra parte dicono ma come, lo dicono tutti, e a questo punto è ovviamente la battaglia è persa.
Stai dicendo, Marco Tosatti, una cosa per me molto grave.
Sì, è molto grave, ma è così.
Perché se questa è l'informazione italiana, possiamo andare tutti a casa e chiudere tutto,
Potrebbe essere un'idea, nel senso che nel momento in cui si instaura questo genere di meccanismo, tu poi puoi dire ma in realtà lui la parola ONU non l'ha mai detta, come è successo a me peraltro proprio qualche giorno fa. Lui la parola ONU non l'ha mai detta, parlava in generale di dibattito internazionale, le sedi del dibattito internazionale sono numerose, c'è cioè l'Unione Europea, il Fondo Monetario, il World Trade Organization, cioè l'OMS, cioè ci sono una quantità di posti in cui a livello internazionale si dibatte, e lui parlava le ONG che lavorano presso l'ONU, però più in generale di quello che è una tendenza del dibattito internazionale. E purtroppo questa giustissima precisazione non è passata, o passata solo in parte nell'articolo, ma non nel titolo, proprio per questo motivo, nel senso che nel momento in cui tu hai questo genere di valanga mediatica che ti casca addosso, anche se eventualmente venisse accettato da parte dei tuoi superiori questo genere di ragionamento, direbbero ma domani tutti quanti titoleranno su questo, e infatti titolano tutti quanti su questo, e questa è una forma di omologazione. C'è da dire però un'altra cosa, nel senso che noi abbiamo delle grossissime responsabilità, c'è da dire anche però che secondo me su determinati temi sensibili, e ormai la quantità di temi sensibili è molto alta, forse bisogna che da parte appunto della Santa Sede ci si vada un pochino più armati, cioè non badare semplicemente all'innocenza e all'ingenuità di, diciamo così, del testo del discorso, ma calcolare in anticipo la minore ingenuità o la minore innocenza di chi lo riceve, e di conseguenza prendere delle precauzioni per fare in modo che la disinformazione sia meno forte.
Marco, è giusto quello che dici, noi possiamo certamente migliorare e fare tutto, però io, tu l'hai citato, quindi voglio dire correttamente, da grande professionista quale sei, possiamo dibatterne tranquillamente. Io ho qua il testo, il giornale La Stampa di domenica 2 dicembre, dove in prima pagina in alto dice, titolo, c'è un richiamo poi a pagina 11, un lancio, Benedetto XVI attacca l'ONU, quindi già in prima pagina...
Esattamente, era il titolo dell'agenzia del giorno prima.
Attenzione, già in prima pagina La Stampa dà un'informazione sbagliata.
No, assolutamente.
All'interno, certamente, ne parliamo in maniera molto serena naturalmente, per capire insieme, qui non c'è nessun maestro e nessuna critica.
Ma figuriamoci, siamo...
Papa e ONU all'interno, a pagina 11, scoppia la polemica. Questo succede la domenica, quando già il sabato, all'ora di pranzo, più o meno, la sala stampa vaticana aveva fatto uscire una precisazione molto puntuale, molto precisa, che non è stata presa in considerazione. Quindi, voglio dire, io non posso credere che dei giornalisti, e non attacco te, cioè non ho nessuna... critica nei tuoi confronti, non posso credere più in generale che una redazione come quella della Stampa non sia in grado di recepire ore prima una comunicazione che ti smonta letteralmente l'informazione che poi La Stampa la domenica fa passare.
Purtroppo dopo cosa è successo a sera? A sera è successo che qualcuno ha interpellato il portavoce dell'ONU, perché l'articolo ovviamente era di un altro genere prima di quello, ha interpellato il portavoce dell'ONU, che ha detto delle cose che erano assolute, che potevano essere assolutamente tranquille e così via, ma che naturalmente a quel punto vengono interpretate come l'ONU risponde al Papa.
Quindi noi costruiamo in laboratorio, bravo, nelle redazioni una notizia, ma questo, ragazzi, bravo, è molto grave. Io vorrei chiamare in causa anche Orazio La Rocca e il collega Salvatore Mazza, ma se voglio dire, questo succede, è gravissimo, Orazio.
No, quello che dice Marco purtroppo è la verità. Io non...
Cioè, noi costruiamo delle notizie, in questo caso sulla Chiesa e sul Papa.
Non voglio,
diciamo, e quindi diamo dei falsi ai lettori.
No, c'è una... a partire da me, ovviamente, c'è una pigrizia mentale nel andare a fondo alle cose, no? Nel voler capire un documento, secondo me, prima di scriverlo, lo devi leggere dalla A alla Z. Faccio un esempio. Quando ci fu la beatificazione dei martiri spagnoli, quindi non sto rivelando un segreto d'ufficio, bene, uscirono le agenzie, i centri sociali assalgono la chiesa dell'Opus Dei, scontro centri sociali Opus Dei a Roma, foto, e allora giustamente i miei capi, giusto, bisogna titolare su questo, bisogna impostare su questo.
Ebbene, un'azione preparata a tavolino anche quella per discreditare l'Opus Dei e la parrocchia in questione.
Vabbè, chi ha fatto così, ovvio, non è che voleva fare una cortesia, assolutamente no. Bene, io, leggendo, approfondendo le cose, chiamando l'Opus Dei, ingegner Corigliano, sono stato un pomeriggio a litigare, in senso ovviamente amichevole, con i miei superiori, perché loro giustamente avevano impostato una paginata che centri sociali di Roma assalgono, e invece erano 6 persone. Allora io, il mio lungo braccio di ferro, ho impostato la cosa al secondo rigo, i centri sociali assalgono con 6 persone, l'ho scritto, 6 allora. Persone. Io questo
sì,
sarà
Marco,
stata una piccola, non è una grande vittoria, voglio dire.
Scusami Orazio, sentiamo. Prego. Che al telefono
guarda,
Marco Tosatti.
Cosa succede? Il primo lancio di agenzia su questo era rissa fra fedeli dell'Opus Dei all'uscita dalla parrocchia e centri sociali, dopodiché ci sono state tutte le precisazioni.
Questo ricordiamolo per gli amici che ci ascoltano, era una parrocchia romana.
Era una parrocchia romana di Sant'Eugenio, eccetera, eccetera. Dopodiché è venuto chiaro nel corso della giornata che in realtà c'era stato sì anche degli episodi di violenza fisica, ma che avevano visto da una parte questi 6, 7, 8 persone, quante fossero, dei centri sociali, e gli agenti in borghese o carabinieri in borghese che fossero. Così che la sera, quando poi si è trattato di fare il titolo, ho detto attenzione, però non possiamo mettere rissa fra Opus Dei e così via, possiamo mettere diverbio, perché sicuramente un diverbio c'era stato, nel senso che questi si sono detti delle cose gli uni agli altri, ma così via. Ed erano tristissimi però il giornale, perché? Perché ovviamente era molto più, tra virgolette, più, divertente.
Più appagante, più,
era più appagante,
stimolante.
Più stimolante, se le botte fossero state fra questi e questi altri, ma quella volta lì in realtà si è riusciti a far passare la cosa. Perché? Perché c'erano delle fotografie e dei fatti. Qui, trattandosi solo di interpretazione e dichiarazioni, è chiaro che è molto più difficile ristabilire, tra virgolette, una verità.
Salvatore Mazza, voglio dire, episodi indicativi, superficialità dei giornalisti, sistema ormai non più controllabile,
esatto.
È pericolosissima questa situazione.
Diciamo che, per come la vedo io, su un sistema non più controllabile, io non riesco a non credere che ci sia un'intenzionalità.
Cioè, tu credi nella volontà di creare?
Io credo che una certa intenzione ci sia, anche perché, e questo quello che ha raccontato Marco Tosatti, quello che sta raccontando Orazio, sono episodi che io so che sono successi ai colleghi tante volte. E quello che io noto, per esempio, ho notato in altre occasioni, tanto per citare la più recente, la storia di tutta la nuova campagna su Padre Pio o contro Padre Pio, la storia
dell'8 per mille,
del lice alla chiesa, dello sconto ICI alla Chiesa, la storia la stessa polemica che ha messo in mezzo l'anno scorso, cioè quest'anno, il presidente della CEI Bagnasco, con seguito di minacce e via discorrendo, la famosa inchiesta sulla confessione. Tutte queste cose vengono fatte passare, vengono tra virgolette commissionate dalle direzioni dei giornali a giornalisti che non si occupano di informazione religiosa in maniera stabile. Per restare all'ultimo caso di Padre Pio, un qualunque collega che si fosse trovato quel libro in mano l'avrebbe preso e archiviato tra le centinaia di cose già dette, stradette, già risposte, eccetera, che ci sono su Padre Pio, sul quale esiste una letteratura ormai sterminata. L'averlo messo in mano a un altro tipo di giornalista già, secondo me, dà un'intenzione di trovare il motivo dello scandalo.
Siamo in conclusione, quindi io farei un ultimo giro, ma ci torneremo sicuramente su dibattiti di questo genere. Marco Tosatti, due domande. Perdona la mia superficialità. Secche risposte. C'è secondo te qualcuno, qualche demiurgo che ha interesse ad attaccare attraverso la disinformazione la Chiesa?
Guarda, io che ci sia nei giorni, in grandi giornali, un'atmosfera che si respira, che sicuramente non è a favore della Chiesa. Non credo che ci sia un demiurgo, un grande fratello. Credo però che ci sia realmente, per tutta una serie di motivi che sarebbe lungo dire qui, che si sia creata un'atmosfera che si respira molto chiaramente. Io ci direi anche come data d'inizio sostanzialmente quella del referendum sulla fecondazione, contro la Chiesa. Di conseguenza, come prima era, diciamo così, la Chiesa era avvolta finché c'è stato Giovanni Paolo II, con tutte le sue vicende umane toccantissime, da un'aura di simpatia, adesso siamo passati a una, forse anche questo, stiamo scontando tutta la simpatia straordinaria che Giovanni Paolo II ha fatto nascere anche in chi credente o simpatizzante della Chiesa non è.
Non c'è tempo, non sono molto d'accordo su questa immagine che tu dai, perché a questo punto il giornalista a priori fa disinformazione comunque sulla Chiesa. Salvatore Mazza, siamo in conclusione, una replica a te.
Ma brevissimo, Giovanni Paolo II è vero che nell'ultima parte del suo pontificato è stato, come dire, ha potuto godere di una buona stampa pressoché unanime. Ma non scordiamoci quello che è successo fino alla metà degli anni 90, dove la buona stampa se la scordava regolarmente ed era vittima spesso di episodi molto simili a quelli di cui stiamo parlando adesso. Scordiamoci la Mulieris Dignitatem, una lettera bellissima sulla donna, eccetera, che è passata alla storia come il no delle donne al sacerdozio, la sua famosa lettera alle donne bosniache, non abortite, dove il Papa non parlava di questo, ma invitava la comunità cristiana ad accogliere questi figli già nati, peraltro, in seguito agli orrori che erano stati commessi lì, è stata completamente travisata.
Marco Tosatti, io ti saluto intanto, ti ringrazio, grazie per la tua onestà intellettuale, la tua professionalità. Grazie ancora, Marco Tosatti.
A presto, grazie.
Vaticanista della Stampa, lo ringraziamo. A chiudere con Orazio La Rocca.
Beh, io comunque...
Argomenti ce ne sono molti.
Sì, sì, ma io non credo assolutamente nei complotti. Credo nelle responsabilità individuali. È chiaro che in questa circostanza io non mi flagellerei troppo, perché io ci vedo una cosa positiva. Malgrado i difetti, malgrado la disinformazione... È la prova che comunque la Chiesa non passa mai sotto silenzio. Non è indifferente per nessuno. Il fatto che magari chi non mastica di informazioni religiose si sente spinto da questa voglia di scrivere di Chiesa, sotto, con tutti i difetti, cioè questa voglia comunque di guardare al di là di questo mondo che da 2000 anni ci interroga. Io ci vedo questo aspetto positivo e secondo me... È importante tenerne conto.
Una nota positiva a conclusione da parte di Orazio La Rocca, vaticanista. Anche a te grazie per la tua onestà intellettuale, la tua professionalità. Chiuderei con Salvatore Mazza. Questa nota positiva però ci conferma che l'informazione cattolica o comunque la presenza della Chiesa oggi a qualcuno fa storgere il naso.
Secondo me sì, l'ho detto all'inizio, è una presenza che dà fastidio. Probabilmente proprio dà fastidio il suo essere al di sopra delle parti in un momento. Poi in questo senso vorrei dire una cosa, questo problema è molto italiano anche, cioè questo continuamente virare, buttarla in politica per dirla in termini molto semplici, no? C'è una tendenza internazionale effettivamente a non comprendere, e ci sono dei motivi purtroppo dovuti a professionalità carenti, l'abbiamo visto per esempio con la storia di Ratisbona, che è stato un grosso equivoco mondiale che però ha scatenato un tipo di reazione assolutamente incontrollato, incontrollabile, anche forse lì con qualche intenzione da parte di alcune testate straniere. Però noi stiamo parlando di un fenomeno molto italiano in questo momento rispetto a queste cose, che è preoccupante.
E questo che dici è da sottolineare. Grazie ai colleghi, grazie a Salvatore Mazza, grazie per il tuo lavoro su Avvenire come vaticanista, Salvatore Mazza, grazie a Orazio La Rocca, grazie a Marco Tosatti, da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.